E dopo Milan e Manera con due dei somari, il Meazza e la Rosciani con due di denari!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Però la Piera Ceci ci ha spoilerato e quindi...
No, beh, non direi, perché le cose ghiotte le abbiamo ancora noi, cara Deborah.
Molto bene, buongiorno a tutti e ben ritrovati a Due di Denari del giovedì. C'è certamente Investire Informati, però la prima notizia questa mattina è certamente obbligatoria.
Ed è l'antitrust, l'avete riconosciuto, perché sapete che quando abbiamo la cavalcata delle Valchirie, vi stiamo parlando di un'iniziativa dell'antitrust, iniziativa appunto già segnalata nei giornali radio, da ultimo anche dalla collega Maria Piera Ceci. Ryanair rimborsa i costi extra del check-in, sono stati applicati dalla famosa compagnia low cost degli extra costi, delle spese in più che non erano adeguatamente segnalate, non era possibile schivarle in qualche modo per i consumatori, per chi si prenotava i biglietti. E allora c'è stata la censura dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che ha avviato un'istruttoria e ora l'ha chiusa perché la società si è impegnata a fare tutta una serie di operazioni a vantaggio dei consumatori che hanno sostenuto questi extra costi.
Andiamo a spiegare allora come si concretizzeranno questi impegni. Ryanair rimborserà integralmente, per un importo pari a 55 euro, ovvero l'intero costo del check-in effettuato in aeroporto, tutti i consumatori che tra il 2021 e il 2023 hanno inviato un reclamo alla società, non conoscendo appunto in via prioritaria le condizioni applicabili al check-in online. Quindi, se siete interessati ad un volo, siete arrivati al check-in, vi è stato applicato questo costo, non lo sapevate e successivamente avete inoltrato un regolare reclamo, vi verrà riconosciuto il rimborso di 55 euro. Tutti gli altri che invece hanno lasciato perdere, perché un po' scoraggiati, generalmente ci capitano, tanto questi qua non mi risponderanno mai, e invece Ryanair si è impegnata a richiamare tutti, a ricostruire un po' tutto il giro di passeggeri di quel periodo a cui è stato applicato questo extra costo. In questo caso l'impegno, l'indennizzo riconosciuto è un pochino più basso, ma in ogni caso c'è un impegno economico anche in questo senso, quindi un ristoro di 15 euro che verrà riconosciuto o il cash, poi non so come verrà attribuito, comunque attraverso un voucher da poter riutilizzare.
Sì, per la precisione hanno calcolato che sarebbero circa più o meno oltre 100.000 i consumatori che hanno effettuato prenotazioni di un volo 2021-2023. Allora, a questi consumatori Ryanair si è impegnata a dare 15 euro se praticamente pensiamo vengono dati cash, verranno dati brevi manu, mi viene da dire, perché non so se manderanno altrettante disposizioni di bonifico.
Diciamo che generalmente magari si paga un volo con una carta di credito, forse potrà essere riaccreditato sulla carta questo importo. Così immaginiamo, perché ovviamente siamo andati a controllare sul sito di Ryanair
ancora,
se ci fosse qualcosa, non c'è nulla.
Ancora no. Oppure si potrà avere un voucher. Il voucher, se non c'è il ristoro diretto di 15 euro, il voucher sarà di 20 euro e si potrà spendere per acquistare servizi di Ryanair. Poi la società, nei confronti dell'antitrust, dell'autorità garante, si è impegnata a modificare le modalità di selezione dell'opzione priorità e bagaglio a mano, così da consentire agli utenti la selezione disgiunta dello stesso servizio nei viaggi di andata e ritorno e la visualizzazione del relativo differente prezzo unitario. Precisiamo, questi aggravi che sono stati censurati dall'antitrust, diciamo messi sotto indagine dall'antitrust, erano riferiti al check-in online, perché il check-in online portava in automatico a un aggravio di spesa.
Dall'antitrust mi mandano queste precisazioni e quindi le vado subito a condividere con i nostri ascoltatori. Nel caso in cui ad un anno dal ricevimento della comunicazione via email il passeggero, a cui magari la email sfugge, non abbia richiesto il rimborso in denaro né attivato il voucher, Ryanair provvederà direttamente, io ti obbligo a prendere il rimborso di 15 euro per ciascun passeggero e verrà accreditato appunto sulla carta di credito utilizzata al momento della prenotazione del volo. Vedi, lo avevamo ipotizzato, invece
avevi indovinato.
Avviene direttamente così. Bene, giovedì allora, investire informati, un sacco di argomenti stamattina.
Allora, per chi avrà questi 15 euro subito disponibili, vi diamo subito un consiglio di investimento.
Certo, no, metteteli sul fondo pensione che è meglio. Torneremo a parlare di previdenza integrativa, peraltro con un doppio appuntamento nel giro di pochi giorni, quello di oggi ma anche quello di lunedì, quando verrà nostra ospite di nuovo la presidente della COVIP, la presidente facente funzioni, Francesca Balzani. Oggi intanto cominciamo a rianticipare di nuovo qualche aspetto dello stato di salute della previdenza integrativa in Italia, perché è necessario parlarne in questo periodo, perché ci aspettavamo qualche iniziativa all'interno della manovra di bilancio che potesse ritornare a dare un po' di sostegno alle adesioni che sono in crescita ma ad un ritmo davvero insoddisfacente. Invece il governo non ha fatto nulla e quindi commenteremo un po', partendo da questo, anche quello che si può fare per provare a sollecitare gli italiani a costruirsi la pensione di secondo pilastro.
Sì, perché se è vero che nella proposta di legge di bilancio, nel disegno di legge di bilancio, non c'è nulla per spingere la previdenza complementare, molto si ragiona invece su quali saranno i trattamenti della previdenza cosiddetta di base, e quindi potrebbe essere che qualcosa anche sulla previdenza di base arrivi. E sappiamo che, visto l'andamento demografico e i conti in generale della previdenza, anche se sono giunti dei messaggi rassicuranti negli ultimi giorni dal presidente INPS Gabriele Fava, sappiamo che però i conti della previdenza sono sempre bisognosi di tanta cura.
Infatti, allora, per questi argomenti, come sempre, potete interagire con noi chiamandoci in diretta all'800240024, scrivendoci o inviandoci dei messaggi vocali su WhatsApp, ma anche scritti, al 349-238-6666. Prima di tutto, però, caro Mauro, la cronaca si impone.
Meazza and Roshani, they look after your money.
Buona giornata e benvenuto a Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Luca, ciao, buongiorno.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro, un saluto a chi ci ascolta.
Allora, il mercato si scaldava già da tempo e ieri pomeriggio è stata formalizzata un'operazione importante, e cioè il Ministero dell'Economia ad un certo punto ha detto: siamo pronti a collocare un'altra tranche di Monte dei Paschi, e nella prima parte del pomeriggio si preannunciava questa operazione per il 7% del capitale dei Monte dei Paschi, appunto. E invece più tardi è arrivata la comunicazione ufficiale, data la domanda molto alta che il Tesoro aveva ricevuto sul mercato, va il 15%. E subito si sono fatti avanti attori di primo piano: Banco BPM e Anima SGR, che peraltro è già la società di gestione del risparmio che Banco BPM è impegnata appunto a controllare definitivamente, perché la settimana scorsa ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto su questo attore. Davvero ieri una giornata molto movimentata, Luca. Quali sono gli aspetti rilevanti di tutta questa riapertura di questo processo del consolidamento bancario italiano?
Beh, come dicevi giustamente, si riapre in qualche modo il risico bancario in Italia. Dopo la mossa di Intesa su UBI, ci si attendeva da tempo un nuovo capitolo. Beh, questo è una manovra che indubbiamente apre uno scenario importante e sicuramente mette anzitutto al riparo MPS da potenziali mire esterne. La cessione di una quota importante di questo 15% al polo costruito attorno appunto a Banco BPM, che vede oltre alla stessa Piazza Meda anche Anima, che è la società di gestione del risparmio partner di appunto Banco BPM, fa intravedere in qualche modo una possibile quindi progetto industriale attorno a MPS. In più a questo si accompagna anche l'ingresso di due gruppi finanziari industriali come Caltagirone e Delfin,
la holding del gruppo, del vecchio, esatto,
di Del Vecchio, e questo ovviamente mantiene anche un'italianità che certo è gradita ovviamente al governo, ma è lo scenario prospettico che forse oggi rende il titolo MPS particolarmente appealing agli occhi del mercato, tanto che appunto sta balzando in borsa, e cioè il fatto che probabilmente a tendere si sta creando un progetto industriale, probabilmente un polo bancario. Vedremo ovviamente quali saranno i tempi, vedremo quali saranno le modalità, ma di certo c'è una strada tracciata. Banco BPM, che fino ad oggi si era in qualche modo tenuto lontano dalle possibili sirene che arrivavano da Roma, che rimandava al mittente gli inviti ad analizzare il dossier senese, oggi ha ceduto in qualche modo a questi inviti. Lo ha fatto ovviamente per un interesse particolare, che è quello di mantenere, di blindare gli accordi che esistono tra MPS e la controllata, appunto Anima, sul fronte
della distribuzione
del
esatto.
Esattamente, visto che appunto dagli sportelli di Siena circolano diciamo circa un terzo dei prodotti di Anima, e quindi il Banco BPM ha tutto l'interesse a proteggere la MPS da possibili così interventi o incursioni esterne.
Tra l'altro, scusami, diciamo che per come la raccontiamo, grazie anche al tuo contributo, era un'operazione assolutamente naturale proprio per queste dinamiche già preesistenti, ma non era per nulla scontato, perché più volte Giuseppe Castagna, l'amministratore delegato del Banco BPM, ha detto: noi siamo intenzionati a mantenere la nostra posizione stand alone, non siamo interessati a nessuna operazione di consolidamento. Dichiarazioni fatte anche in tempi recenti, invece qualcosa bolliva in pentola.
Sì, probabilmente bolliva. Bisogna anche segnalare che siamo in una fase in cui assolutamente Banco BPM non apre a diciamo operazioni di possibile consolidamento, anzi subito ha ribadito Castagna che non ci sarà alcuna acquisizione o non si andrà oltre il 10%, e questo è il segnale che sicuramente nel breve nulla accadrà. È ovvio che il mercato si porta avanti e ipotizza e anticipa potenziali mosse. Ciò che sicuramente il governo ha fatto è aver scelto un partner industriale o averlo chiamato accanto a sé, che è appunto Banco BPM, anche per proteggere la banca senese da possibili appunto incursioni esterne. Per lungo tempo si è ipotizzato che il Credit Agricole, i francesi dell'Agricole, potessero in qualche modo ambire a giocare un ruolo su Siena, ipotesi che si è rafforzata in particolare dopo che Unicredit da parte sua invece si è mossa su Commerzbank. Il fatto che appunto in Europa ci sia un dinamismo evidente ovviamente apriva scenari anche in Italia, e appunto così come il governo tedesco, scendendo da Commerz, si è ritrovato in qualche modo volente o nolente Unicredit in casa, il governo italiano ha voluto in qualche modo evitare questi potenziali rischi e ha scelto un partner industriale che ha anche l'interesse a mettere le mani o quantomeno un piede, diciamo così, nell'azionariato di Siena, e in qualche modo il cerchio si chiude almeno per ora. Ricordiamoci anche che poi c'è un ulteriore 11% tra l'altro, il
ancora
governo...
in mano al tesoro.
Infatti Luca, volevo chiederti, ma a questo punto, posto che tu ricordi nei tuoi articoli che in realtà era richiesto da parte della Unione Europea di scendere comunque per il tesoro, credo sotto il 20% entro l'anno, no?
Esatto.
Ma adesso il tesoro, se capisco bene, resta ancora l'azionista di relativa maggioranza, in realtà con una quota molto ridotta, all'11,7%, così ne riferisci tu, e probabilmente anche questa poi verrà consegnata in qualche modo, cioè ci sarà un disimpegno complessivo?
Ci sarà, ma indubbiamente con grande calma, nel senso che intanto il governo con questa mossa scende al di sotto del 20%, che era il primo obiettivo diciamo concordato con Bruxelles.
E soprattutto ha venduto bene, Luca.
Esattamente, ha venduto molto bene, perché porta a casa un incasso complessivo con l'operazione di ieri di 2,6 miliardi, che non è certo poco, considerando come dire anche la necessità di fare cassa, appunto, no? Come dire, un momento particolare per il governo, come dire, in cui bisogna portare a casa il più possibile. Siena si è dimostrata sicuramente un dossier caldo. Ecco, e cosa sarà di questo 11%? Lo vedremo col tempo. Per ora sicuramente il governo tiene il pallino in mano, questo è il messaggio importante. Indubbiamente gradualmente ci sarà poi da valutare cosa fare di questo restante 11%, e qua vedremo, insomma, vedremo se ci sarà un ulteriore rafforzamento di partner industriali, vedremo se altri soggetti partner possibili, potenziali partner assicurativi, qualcuno guarda ad esempio ad Unipol, che in questa fase è rimasta fuori dai giochi, ma nessuno esclude che possa rientrare. Insomma, lo scenario è aperto, diciamo che c'è però un percorso avviato, e cioè l'italianità di MPS viene garantita garantita e c'è un progetto industriale. Questo è già un risultato non scontato, visto che comunque lo scenario era molto fluido, indubbiamente.
Allora, grazie Luca.
Grazie Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Continuate a seguirci, a seguire Radio 24, a seguire il sito e il quotidiano per gli aggiornamenti, gli effetti di questa importante operazione di borsa.
Un altro paio di informazioni di servizio prima di passare al nostro ospite di quest'oggi. Intanto, da due giorni è in edicola la nuova agenda del Sole 24 Ore. In una bella parte curata da me e Mauro, in larga parte da Mauro con qualche mio contributo qua e là.
Beh, insomma, diciamo che l'idea è Rosciani Meazza, il copyright dell'agenda.
Vabbè, diciamo che l'idea era celebrare anche i 160 anni del Sole 24 Ore, quindi anche per questa ragione la confezione quest'anno è particolarmente bella, sofisticata, patinata, copertina rigida, ma soprattutto con un contenuto molto ricco di contributi di tanti colleghi. Parliamo di ovviamente risparmio degli italiani, di economia, delle parole dell'economia, e poi ci sono soprattutto in certe pagine le pagine storiche del Sole 24 Ore, dal primo numero, Mauro, credo, vedo c'è anche la foto del primo numero in assoluto.
Il primo numero in edicola, sì, del 1865.
E poi le pagine che hanno dato una descrizione molto documentata, naturalmente, dei fatti economici salienti degli ultimi anni del nostro paese e non solo. Prima informazione di servizio. La seconda, invece?
Che il 19 di novembre, cioè martedì prossimo, c'è la nostra tavola rotonda digitale, Digital Roundtable, gratis dalle 15 alle 17. Deborah ed io dialoghiamo con importanti operatori, professionisti del risparmio e parliamo di ETF, uno strumento finanziario sempre più diffuso. Vi potete collegare, seguire la tavola rotonda, basta andare sul sito di Radio 24, radio24.it, e andare nella sezione eventi.
Vi diciamo solo che si sono iscritte già oltre 1000 persone. Vogliamo superare i record di sempre, che non mi ricordo neanche quali siano. Facciamo finta che dobbiamo superarli, quindi dateci dentro, iscrivetevi, perché sarà davvero molto interessante anche per la qualità degli ospiti che parteciperanno.
Investire informati.
E allora siamo quasi a metà percorso, Mauro, perché praticamente procede a piè sospinto il mese dell'educazione finanziaria, e nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria si inaugura lunedì prossimo la settimana dell'educazione previdenziale, che noi abbiamo voluto celebrare con un doppio appuntamento ravvicinato, anticipandovi che, come abbiamo fatto prima, lunedì prossimo sarà nostra ospite Francesca Balsani, la presidente facente funzioni della COBI, per l'organismo di vigilanza dei fondi pensione. Oggi abbiamo voluto fare un ragionamento anche con un altro ospite che molto di frequente ci viene a trovare per parlare di questi temi. Quindi salutiamo e ringraziamo Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Già arrivano delle domande, Mauro.
Sì, è arrivata subito la prima domanda, però
anche due. Sì.
Facciamo prima una considerazione di ordine generale, poi cerchiamo anche di rispondere subito bene, perché vuol dire che c'è curiosità, no, Binismaghi? Questo già è una cosa positiva.
Certo.
In realtà noi sappiamo, lo diceva Deborah in apertura di puntata, siamo a 11 milioni di posizioni per le forme pensionistiche complementari, però attenzione, sono le posizioni, qualcuno ha più di una posizione, quindi complessivamente il totale degli iscritti, cioè le teste, proprio le persone che hanno una previdenza complementare, sono di poco sotto i 10 milioni, 9 milioni 880 mila, quindi 11 milioni circa di posizioni in essere, però c'è tanta curiosità, quindi bene, dicevamo, Simone Binismaghi.
Sì, bene che ci sia curiosità, forse però bisogna anche ricordare che il numero di lavoratori in Italia è 3,5 volte il numero di iscritti alla previdenza complementare, quindi c'è una minoranza attualmente di iscritti alla previdenza complementare, e quindi bisogna non solo essere curiosi, ma forse anche iniziare ad agire e ad iscriversi alle forme di previdenza complementare, e poi ne parleremo durante,
certo,
il programma.
Sì, Binismaghi, la legge di bilancio, a dispetto delle previsioni, degli annunci che erano stati fatti, anche molto, sembravano molto incisivi, noi ci abbiamo dedicato anche una digital round table partendo da questa intenzione manifestata dal governo di riaprire un periodo di silenzio assenso per la previdenza integrativa, e invece nulla. Ci siete rimasti male?
Ma io credo che più che esserci rimasti male, chi opera sul mercato, credo che sia qualcosa di estremamente grave, perché si erano create delle attese, sappiamo tutti molto bene qual è la situazione della previdenza pubblica e di come è difficile nel medio periodo, nei prossimi anni, ipotizzare che si riesca a sostenere questo tipo di livelli di prestazioni. E quindi no, il semestre di silenzio assenso era chiaramente una presa di coscienza che è necessario iscriversi alla previdenza complementare, e quello sembrava essere lo strumento più agevole e più facile da introdurre all'interno della finanziaria per riattivare un meccanismo che in questi ultimi anni sta crescendo in maniera molto modesta sul mercato.
Sì, non tutto è perduto, mi viene da dire, perché ancora stiamo appunto nella fase di dibattito parlamentare. Avete qualche segnale che si possa riaprire la questione?
Però ti sembra seria un intervento fatto con un blitz dell'ultima ora, cioè su un tema che invece avrebbe bisogno di essere considerato in maniera permanente e attenta?
Sai, sospendo il giudizio,
sì,
perché
so,
ho visto fin troppe manovre, troppe leggi finanziarie. Cosa ne dice Bini Smaghi?
Ma non lo so, forse non era l'ambito della legge finanziaria l'ambito giusto per introdurre questo tema, non lo so, può darsi di sì, può darsi di no, però passa il tempo e più che passa il tempo e più che perdiamo anni di indispensabile contribuzione da parte dei giovani e dei meno giovani, perché come diciamo sono passati oramai 25-28 anni dalle prime riforme che incidano sulle prestazioni di chi andrà in pensione nei prossimi anni, e quindi voglio dire il tempo passa e rimaniamo sempre senza concretezza, e sappiamo bene che questo delle pensioni è un tema centrale nel nostro paese. Già oggi incidono per 15-16-17% del nostro prodotto interno lordo, è difficile ipotizzare che possa crescere sul prodotto interno lordo, quindi per forza di cose ci sarà una riduzione delle prestazioni per i prossimi anni, e quindi chi non ha già provveduto ad accantonare un capitale per integrare con una rendita la pensione pubblica avrà delle serie difficoltà. Questo è un problema veramente importante. Il ministro dell'economia ha fatto dichiarazioni in tal senso di preoccupazione, il primo ministro pure, però poi non si fa nulla, non si agisce. Questo è quello che è incomprensibile.
Allora, torniamo subito dopo le informazioni sui mercati finanziari a parlare con Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR. Continuate a mandarci le vostre domande, le vostre richieste, sono domande molto puntuali, le dico già Bini Smaghi. Continuate pure al 349 238 6666 oppure numero verde 800 24 0024 per intervenire in diretta. E ora Debora ci dirà tutto su le borse.
Dai, proviamo a farla dire al Meazza la borsa, che non si sa mai. Ciao Debora.
Due di denari.
Possiamo scaricare all'inizio fino a 5.000 euro per fare la pensione integrativa, dopo però al momento del rilascio del capitale, diciamo di quello che si è accumulato, mi viene imposta una tassa sul guadagno che ha fatto eventualmente il capitale investito. E se per caso dovessi decidere di tenermi il gruzzolo, chiamiamolo così, ulteriore mazzata di tasse per quanto riguarda l'imponibile IRPEF.
Buongiorno, i fondi pensione complementari avranno una gestione privata. Quali saranno le tutele effettive dei risparmiatori?
Che senso avranno una gestione privata? Un altro ce ne sentiamo.
I fondi pensione incidono sul calcolo dell'ISEE? Grazie, Gerardo D'Avellino.
Sì, ho capito, Marco ci sta spiegando il senso del secondo messaggio, però lui diceva avranno, quindi pensavo che ci facesse una domanda per una condizione in divenire che in realtà è invece attuale, hanno già una condizione privata. Mauro, da che sì, dove partire?
In realtà abbiamo tantissime domande, non so, Vini Smaghi, per quanto riguarda la tassazione, quello ne abbiamo parlato tante volte, c'è una soglia di deducibilità iniziale, molti ascoltatori già reclamano che bisognerebbe alzarla, bisognerebbe consentire una maggiore deducibilità, ma sappiamo che il ministro Giorgetti ha già fatto capire che non ci sono tanti spazi.
È l'ennesimo
spazi.
Governo che dice che non ci sono spazi.
Non
per
ci
farlo.
Sono spazi. Invece ci sono diverse domande su persone che sono abbastanza vicine o quasi addirittura per la pensione. 7-8 anni dalla pensione, 4 anni dalla pensione e hanno curiosità diverse. Chi sta appunto a 7-8-9 anni dalla pensione dice non ho alcuna copertura, mi converrebbe comunque fornirmene una attualmente anche in modo se non è di categoria con un fondo pensione individuale, e un altro invece che dice io ho già una copertura però sto a 4 anni dalla pensione, forse devo rivedere la dinamica di investimento del mio fondo.
Lo switch verso una linea magari più garantita, ma quello in genere è in automatico che il fondo prescelto lo faccia avvicinandosi alla pensione, no? Vini Smaghi.
Ma dipende, alcuni fondi hanno dei meccanismi automatici che riducano l'esposizione ai mercati azionari via via che ci si avvicina al momento della quiescenza della pensione, però bisogna aver accettato di introdurre questo sistema, cioè life aver sottoscritto cycle, questo sì. sistema. Alcuni fondi non ce l'hanno, come dicevo alcuni ce l'hanno, ma anche quelli che ce l'hanno bisogna che l'aderente accetti il servizio, quindi questa è una cosa importante. È evidente che se siamo a 3 anni dal momento della pensione, essere investiti in linee completamente azionarie forse è una cosa eccessiva, e quindi conviene sicuramente ridurlo con una certa gradualità, non tutto in una volta sola, per questo che i meccanismi che hanno i prodotti sono meccanismi che fanno questo rallentamento dell'esposizione in maniera molto graduale.
Se mancano pochi anni o comunque pochi 7-8 non è neanche un medio termine abbondante, Binisma, sì, conviene certo. comunque aprirla una posizione?
Io penso proprio di sì, tanto perché c'è l'agevolazione fiscale, come è stato appena detto, anche se l'importo non è elevato, ma conviene.
Mm-hmm. C'è una domanda che è molto interessante, credo sia una madre che pone la domanda per il figlio. Un futuro AIRE lo descrive, cioè quindi una persona che si recherà per lavoro all'estero e dovrà restarci penso per un po', visto che immagina di iscriversi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Chiede, ma gli conviene aprire un fondo così magari al rientro, quando sarà poi il rientro in Italia, ha già una posizione? In questo caso penso una posizione ovviamente sarà individuale, un fondo pensione individuale.
Sì, allora io ho sentito un po' la domanda, ma c'è molte sovrapposizione di voci. Se è qualcuno che va all'estero e ha una posizione in una forma di previdenza in Italia, la può mantenere.
E se non ce l'ha ancora, cioè se comincia proprio con l'attività lavorativa all'estero, quindi non ha una posizione previdenziale integrativa in Italia.
Ci sente Vini Smaghi?
Malissimo. Ah. C'è allora, c'è una sovrapposizione di voci.
Non capiamo da dove arriva.
Del back dello studio. Quindi...
No, ma è impossibile perché noi siamo da soli. Allora aspetti, guardi, facciamo
che ripristiniamo. Il quiz,
esattamente, ripristiniamo il collegamento. Intanto andiamo avanti con i nostri normali adempimenti del giovedì.
Come sempre accettiamo le vostre risposte solo e soltanto dal numero verde, dovete comporre 80024 0024 e a questo numero dovete fornirci la risposta che è a questa domanda. Stando ai dati pubblicati dalla COVIP, dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, quante erano a fine settembre le posizioni pensionistiche complementari aperte? Attenzione, le posizioni, quindi le posizioni non sono le persone che hanno un fondo pensione.
Perché una persona può avere più posizioni.
Potrebbe avere più posizioni.
Hai dato l'aiutino,
quindi è un po' di più, se vi ricordate quante sono le persone, invece le posizioni sono un po' di più. 80024 0024 e adesso andiamo a sentire come va il traffico.
Traffico qui, traffico là.
Due di denari.
Molto rapidamente vi riepilogo la domanda di oggi. Vi ricordo che la risposta va fornita componendo 800240024. Vogliamo sapere, stando ai dati pubblicati dalla Covip, dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la cui presidente facente funzioni sarà nostra ospite lunedì, vogliamo sapere quante erano le posizioni a fine settembre, le posizioni pensionistiche complementari aperte. Le posizioni, ricordava Deborah, sono un po' di più delle persone che hanno aderito a un fondo pensione, perché una persona può avere più posizioni.
Siccome lunedì si apre la settimana dedicata all'educazione previdenziale, avremo con noi Francesca Balzani. Abbiamo deciso di doppiare l'appuntamento dedicato alla previdenza integrativa, e con noi questa mattina è tornato Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca Fondi, un'azienda peraltro, Binismaghi, ci fa piacere ricordarlo, molto impegnata sulla diffusione della cultura previdenziale verso la platea giovanile. Voi avete dedicato qualche tempo fa un programma specifico, si chiama Previverso. Con quale obiettivo e in che modo avete voluto ascoltare anche i bisogni e, se vogliamo, anche le domande, le questioni aperte da parte della platea giovanile?
Assolutamente sì, abbiamo avviato questo percorso, questo laboratorio, per cercare di capire da chi naturalmente è nelle imprese come datori di lavoro, quindi le persone che seguono all'interno del personale proprio le tematiche di previdenza, cercare di capire qual è il linguaggio giusto per spiegare la materia e convincere i giovani ad aderire alle forme di previdenza. Quello che emerge naturalmente è una bassa conoscenza della tematica e quindi una mancanza proprio di informazione, ma quando i giovani, quando le persone vengano informate della situazione, chiaramente si manifestano un grande interesse e naturalmente poi procedono anche ad aderire alle forme di previdenza, certo, complementare.
Altre questioni aperte riguardano invece il traguardo della previdenza integrativa, e da qualche tempo a questa parte voi, società di gestione del risparmio, ma un po' tutti, abbiamo osservato come i lavoratori preferiscono liquidare tutto sotto forma di capitale maturato rispetto all'erogazione appunto del fondo pensione in rendita, che sarebbe un po', insomma, lo spirito portante dell'intera operazione nel corso della propria vita di adesione ad una forma di previdenza integrativa. Come state considerando questo aspetto, Binismaghi, perché sta diventando crescente la quota di lavoratori che optano per questa scelta, anche se, come diceva l'ascoltatore prima, se riscatto tutto il capitale, comunque anche lì mi arriva la mazzata fiscale.
Beh, certo, quindi bisogna stare molto attenti, perché come è stato evidenziato c'è l'aspetto fiscale che non è secondario. Sicuramente il mercato delle rendite ancora non si è sviluppato adeguatamente nel nostro paese, e questo è un altro aspetto che va sicuramente approfondito e dove anche il legislatore potrebbe intervenire per agevolare la crescita e la nascita di un mercato più competitivo.
Altro tema che ci metto io, la portabilità dei fondi, perché ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno rappresentando la loro situazione. C'è grande mobilità nel mercato del lavoro, questo riguarda soprattutto la platea giovanile che abbiamo anche citato in precedenza, e quindi magari uno fa un certo lavoro, ha un fondo di riferimento, un fondo di categoria, comincia ad aprire la posizione lì e a versare lì, poi cambia completamente strada professionale e si apre la necessità o di aprire un fondo aperto o di aderire ad un nuovo fondo di categoria, se la categoria ce l'ha, e quindi, insomma, ci sono situazioni molto frammentate. Che consigli dare a questi lavoratori? Aprire sin da subito il fondo aperto, Binismaghi, ma uno come fa a sapere che cosa succede alla propria vita lavorativa?
Sicuramente anche questo è un altro aspetto, anche qui il legislatore potrebbe intervenire per agevolare questo tipo di situazioni, no? Oggi viviamo appunto in una frammentazione eccessiva del mercato, come ho detto questo mercato nasce quasi 30 anni addietro, dove le situazioni erano totalmente diverse, soprattutto sul mercato di lavoro, soprattutto per i giovani. Come lei ha ben evidenziato, la situazione odierna è ben diversa e quindi tutte queste rigidità che ci ritroviamo sul mercato devono essere assolutamente superate.
Allora, più di un ascoltatore solleva, come sempre accade in questi casi, Minisbaghi, il fatto: guadagno troppo poco e quindi non mi conviene, non riesco, non voglio aprire una posizione complementare, preferisco tenere questa liquidità. In realtà noi spesso, quando facciamo questi collegamenti, quando affrontiamo il tema, diciamo: guardate, anche poco potrebbe essere poi un vantaggio se abbiamo un numero di anni sufficiente. Questo mi pare di capire specialmente per i giovani, che andrebbero coinvolti da subito, diceva lei all'inizio del nostro collegamento.
Assolutamente, vanno coinvolti da subito, vanno coinvolti quando sono ancora prima di entrare sul mercato del lavoro, vanno informati e vanno educati. Questa cosa che non hanno risorse sufficienti, mi permetto di dire che è vero fino a un certo punto. Intanto rinunciano a un'agevolazione fiscale, anche un lavoratore dipendente comunque ha il TFR a disposizione, che farebbe bene ad investire da subito e non lasciarlo in azienda, che sicuramente viene impiegato meno bene che non in un fondo di previdenza. Quindi sono tutte cose che, francamente, se uno gliele spiega, anche queste obiezioni vengono superate. Come dico, è tutto un tema di formazione, educazione, pianificazione. Il tempo è indispensabile, quindi aspettare non aiuta e non conviene. Iniziare presto è indispensabile e necessario. Iniziare ancora prima di lavorare sarebbe ancora meglio. Ci sono tantissimi minori iscritti già oggi alle forme di previdenza nel nostro paese, quindi c'è una parte della popolazione che è molto attenta a queste tematiche, perché se dei genitori iscrivano dei minori alle forme di previdenza complementare, vuol dire che hanno già capito la tematica e il problema. Il problema è che non è sufficientemente diffuso in tutto il paese, in tutta la popolazione.
Poi, tra le varie situazioni molto originali che ci vengono segnalate e personali dai nostri ascoltatori, c'è chi, anche essendo già in pensione, continua a mantenere aperta la propria posizione appunto nel fondo pensione, nella previdenza complementare. Gino ci racconta che sta continuando a versare volontariamente. Lui dice: ma non è che vado incontro a qualche controindicazione? Che ne pensa di questi comportamenti, Minisbaghi?
Ma si vede che ha usato il fondo pensione anche come strumento di risparmio, di cui non ha necessità anche quando è in quiescenza, perché non nascondiamoci che c'è ancora chi ha delle buone pensioni, voglio dire, no? Chi è andato negli anni passati e quindi ha accumulato questo capitale che lo mantiene senza doverlo andare ad intaccare e utilizzarlo sotto forma di rendita o sotto qualsiasi altra forma. È un'ottima soluzione, anche perché, come si dice, le agevolazioni fiscali sono sempre presenti.
Grazie a Simone Minisbaghi. Sfruttiamo questo ultimo minuto. Simone Minisbaghi, non l'ho ricordato, vice direttore generale di Arca Fondi SGR.
Non può partecipare al quiz.
Ci spiace. Però lei, dottor Minisbaghi, non può dare la risposta alla domanda,
perché c'è la simmetria informativa qua.
Che invece
ci può dare Fabio da Udine. Ah, no, aspetta, ripeti però la domanda, perché...
Giusto. Allora, quante sono le posizioni pensionistiche di previdenza complementare aperte? Quante sono le posizioni, Fabio?
Buongiorno, oltre 11 milioni.
Bravo.
Risposta esatta. Fabio ha già preso la nostra agenda 2025 del Sole 24
Ore? No, pensavo di farlo la prossima settimana.
Grazie. Tra l'altro, per tutti gli ascoltatori che lamentano il fatto di non trovarla in edicola, non è che in edicola ne hanno disponibili 150.000 copie, vi conviene prenotarla e quindi insistere con il vostro edicolante di fiducia per farvela appunto recuperare. Grazie a Simone Minisbaghi, alla prossima!
Grazie a voi, a presto.
E per tutte le domande inevase, lunedì sarà a vostra disposizione la presidente facente funzioni della Covip, Francesca Balzani. Caro Mauro, vai a riposarti, dai, che sei pieno di raffreddore anche tu. Ti ho passato i miei microbi. Ma
secondo me invece sono andato a pescarne di nuovo, perché volevo variare.
Abbiamo
un
creato un ceppo radiofonico di virus appunto per il raffreddore, tutto nostro.
Ma
a domani.
Qua.
A domani.